E anche oggi la tromba di questa La strada nel sole di Piero Migliani vi dà il benvenuto, il buongiorno. Sono le 6 passate da qualche secondo, state ascoltando Radio Popolare e io sono Francesco Tragni, che oggi per l'ultimo giorno della settimana e anche del quasi del palinsesto estivo che termina tra 2 giorni, insomma, vi accompagnerà da quest'ora fino alle 7.30 con un po' di informazioni dai giornali. Vi anticipo che la bella notizia di oggi, scusate il gioco di parole, è che ci sono delle belle notizie e quindi dopo la lettura delle prime pagine vi racconterò anche che cosa ho trovato, così per cercare di rendere anche più piacevole l'inizio, l'appropinquarsi, diciamo così, del fine settimana. E visto che l'estate sta finendo, non metterò quelle canzoni là troppo scontate, però delle canzoni che in qualche modo secondo me ricordano l'estate e che ci esorcizzano un po', insomma, il brutto tempo che in questi giorni stava arrivando, ma che insomma necessariamente prima o poi sostituirà il clima estivo dei primi giorni di settembre. La prima canzone che ascoltiamo è una canzone del gruppo italiano, c'era Patrizia Rapidara nel gruppo italiano e questa canzone si chiama Tropicana.
Ma che strano sogno di un vulcano e una città, gente che ballava sopra un'isola, suonava Blue Gardi, l'acqua ribolliva lentamente ad est, l'esplosione poi dolce, dolce, una bronzatura atomica tra la musica, dolce, dolce, tutto andava giù, mentre la TV diceva, mentre la TV cantava. Radio Cuba urlava fuori da un caffè, la lava incandescente cremava gli hula hoop, l'uragano travolgeva i bungalow, noi stavamo lì, dimmi, dimmi, non ti senti come al cinema?
Perdonatemi, è presto anche per me, volevo dire Patrizia di Malta, ho detto un'altra cosa prima, era una delle mie prime crush giovanili, piccolino ero quando c'era questa canzone Tropicana, ed era la front woman, si dice, insomma la cantante di quella col treccione quando andava sul palco del Festival Bar, appunto Patrizia di Malta. Questa canzone peraltro che secondo me è potenzialmente molto bella per le sonorità un po' tropicali, come dice anche il titolo, è arrangiata un po' così come usava fare negli anni 80 con queste percussioni digitali, la batteria elettronica, insomma, che non mi fa impazzire. Invece c'è un'altra canzone che poi dopo passiamo alla lettura delle prime pagine dei giornali, che viene un po' di conseguenza, in questo caso sono gli UM, e quindi la band di George Michael, siamo sempre in pieno periodo anni 80, e vi propongo anche appunto la degna conseguenza di una canzone che si chiama Tropicana del gruppo italiano, che è Club Tropicana, invece in questo caso loro l'avevano contenuta in un disco che più o meno era coevo alla canzone che abbiamo ascoltato prima, del 1983, e appunto questa è Club Tropicana qui su Radio Popolare. Sono contento che qualche ascoltatore e ascoltatrice ci scrive che così inizia con buon umore. Salutiamo Daniela, salutiamo Mara e UM, che guilty pleasure. Ma insomma, secondo me è un po' come Duran Duran. Non so, ci sono comunque delle sonorità che, pur datate, pur secondo me un po' da ristrutturare, per dire così, allora, qualcosa di buono, eh? Ma negli anni 80 la musica, sarà che ci sono appunto cresciuto, secondo me c'è tanto da recuperare, tutto sommato non tutto è da catalogare come l'Italo disco, per dire, un po' trash, di solito si dice questa cosa, ma in realtà non è proprio così, non sono totalmente d'accordo, in parte sicuramente sì. Allora, le 6:09, buongiorno, ben sintonizzati su Radio Popolare, questa è l'apertura musicale fino alle 7:30 e adesso leggiamo un po' le prime pagine dei giornali, come di solito appunto facciamo in questa primo spezzone della trasmissione. Avrete letto, visto sui vari social che ovviamente è la notizia, la fotonotizia per i principali giornali, ma in generale occupa buona parte delle prime pagine, la scomparsa di Giorgio Armani, perché comunque è sicuramente un'icona, usato nel senso della parola. Ci sono infatti le fotonotizie sia di Repubblica, di Corriere, ma non solo, riportano un ritratto di Giorgio Armani con la classica maglietta nera con cui spesso si faceva appunto fotografare. Titola il Corriere, Giorgio Armani, 1934-2025, si avrà 91 anni, l'abbraccio del mondo al signore della moda, con poi ben 13 pagine all'interno che raccontano insomma un po' la vita, l'impero anche della moda di Giorgio Armani. Addio Re Giorgio, invece più scontato se volete, titolo di Repubblica. Le altre notizie riguardano allora innanzitutto il patto a 26 per la difesa di Kiev, intesa a Parigi, ma l'Italia non invierà truppe, USA stop aiuti ai paesi UE al confine con la Russia. E questo era Repubblica, mentre invece il Corriere, titolo di spalla simile, il vertice, le proposte dell'Italia, sì dei volenterosi a truppe per Kiev, i diktat di Trump. Poi non c'è spazio per indicare quali sono questi diktat di Trump, ma li trovate poi a pagina 15 e vi leggo il titolo dell'articolo. Trump avverte la UE, basta gas russo, pressioni sulla Cina e taglia i fondi all'est. Questo era il virgolettato, quindi Trump che in qualche modo si fa sentire anche oggi sulle prime pagine dei giornali con questa sorta di minaccia. Poi c'è tempo anche per parlare delle beghe sulle regionali, De Caro che avverte Schlein, se c'è vendola non corro, e poi insomma le altre informazioni. Piccola nota, sapete qual era quanto vale il gruppo creato da Giorgio Armani? Intorno ai 13 miliardi, quindi tra le notizie che troverete sui giornali c'è anche la cosiddetta corsa alla successione, che immagino, vista l'età che aveva Giorgio Armani, sia decisamente già cominciata probabilmente da un po' di tempo.
In casa io e lui, io non mi accorgo di che fuori è inverno ormai. La stanza è tanto calda, non penso mai che oltre la finestra per lui. Mi viene in mente se lo immagino lontano, dove non so, in cerca di battaglie perché.
Come svegliarsi con questa marcetta alle 6:15 qui su Radio Popolare. C'era Tripoli 1969, canzone di Patti Pravo, dello stesso anno, anche se poi era dell'anno precedente, pubblicata appena prima nell'anno precedente, fine dell'anno precedente, che io la chiamo sempre la canzone gemella di Azzurro nella versione di Adriano Celentano, perché l'arrangiamento la ricorda, il periodo è quello e soprattutto gli autori sono sempre Paolo Conte e Vito Pallavicini, quindi insomma ha sicuramente più di un motivo per essere accostata alla più famosa canzone di anche di Adriano Celentano, poi c'è anche la versione ovviamente di Paolo Conte. Adesso saltiamo in blocco le pagine dei giornali che oggi si dedicano in modo molto approfondito alla figura di Giorgio Armani, invece parliamo un po' di tecnologia. Ci sono due notizie che sono un po' la doppia faccia della tecnologia, quindi quella un pochino più oscura, come nei giorni scorsi, e se ne continua a parlare anche oggi sui giornali, si è parlato del furto delle fotografie sui vari siti tipo ficca.net, e anche oggi ci sono delle notizie a riguardo, ma questo forse è anche più, ancora una volta, preoccupante per quello che mettiamo in mano poi alla tecnologia in termini di privacy. Si parla di video rubati in case e studi medici, scoperto il portale che li vende in rete. Treviso, 2000 telecamere hackerate, circa 150 filmati che provengono anche dall'Italia. Questo è il Corriere che lo riporta a pagina 27, ma c'è anche su altri giornali. Leggo di che cosa si tratta dall'articolo di Roberta Polese. È da questi dispositivi che alcuni hacker hanno estrapolato video pornografici poi diffusi a pagamento su un sito in chiaro. Basta collegarsi, pagare dalle 20 alle 575 sterline e si può avere il filmato di ignare persone in comune che fanno sesso sul proprio letto. C'era quel caso eclatante di Stefano De Martino, il conduttore di Rai 1, ma i video registrati dalle telecamere di sorveglianza interna di casa loro erano stati rubati e diffusi senza consenso su diversi social. Quindi c'è questo portale che raccoglie sostanzialmente migliaia di video presi da telecamere di sorveglianza private, immagini intime, spesso a sfondo sessuale, registrate senza consenso in abitazioni, centri estetici, studi medici. Le immagini provengono da oltre 2000 dispositivi compromessi, ovvero hackerati, in cui qualcuno è riuscito a entrare e rubare le informazioni. Questo è un mio inciso, ovviamente. E in Italia al momento sono stati identificati circa 150 video, di cui 3, tanto per fare un esempio, in una sola abitazione di Verona. Quindi questa è la prima notizia. Adesso, se volete sapere la notizia invece di utilizzo buono, per così dire, quindi, come dicevo prima, la doppia faccia della tecnologia, ascoltate prima Peter Bjorn e John con Gimme Some. Dig a Little Deeper, da questo trio svedese Peter, Björn e John, diventati famosi nei primi anni 2000 con una canzone che poi è diventata anche spot pubblicitario, quella che faceva... Ve la ricordate? Era loro, era di questi Peter, Björn e John. Adesso la prima delle... Oggi addirittura due buone notizie vi racconteremo, una legata un po' più alla tecnologia e un'altra no, e adesso cominciamo da quella che fa un po' il lato chiaro della faccia oscura prima dei video rubati di cui vi ho raccontato poc'anzi. Il titolo di Repubblica, pagina 43, fa un po' canzone di Battiato, perché forse è voluto anche scritto in questo modo: supereremo con l'intelligenza artificiale le correnti gravitazionali. E il virgolettato dice: universo senza segreti, nuovo programma di Gran Sasso Institute, Caltech e Google per stabilizzare gli strumenti che osservano le onde di Einstein, quindi le correnti gravitazionali. Ve ne leggo un pezzo, anche se poi è un po' complicato il tutto. Due buchi neri che si scontrano fanno rumore, ma se la collisione avviene a miliardi di anni luce, percepirla dalla Terra diventa difficile. Gli astrofisici hanno imparato a captare le vibrazioni provocate da questi cataclismi, che scuotono come una campana l'impalcatura dello spazio-tempo e si propagano nell'universo sotto forma di onde chiamate gravitazionali, ma con molta difficoltà. Le onde gravitazionali erano state teorizzate da Einstein nel 1915, ma è solo qualche anno che se ne è dimostrata l'esistenza. Quindi c'è questo interferometro che sta a Cascina, a Pisa, e che è costruito in questo modo: un raggio laser rimbalza tra gli specchi il passaggio di un'onda gravitazionale, causando uno svergolamento dei bracci, fa sì che gli specchi si allontanino e il laser se ne accorga. È uno spostamento infinitesimo, ma è il segnale che qualcosa di grosso è avvenuto in qualche angolo dell'universo. Quindi una cosa complicatissima, perché immaginate come le vibrazioni del terreno possano poi compromettere la stabilità di questo oggetto. E qui entra in scena l'intelligenza artificiale. C'è questo software DeepMind che in 4 anni di addestramento ha imparato a controbilanciare ogni movimento esterno con un movimento dello specchio uguale contrario, quindi di fatto leggere le informazioni spurie che potrebbero appunto rendere inutilizzabili le vibrazioni di questo specchio. Quindi in questo caso un uso sicuramente migliore di quello di cui abbiamo parlato prima della tecnologia. Siamo quasi in dirittura di arrivo di questa prima parte, quasi ora di GR. Il primo giorno di scuola si sta avvicinando e noi lo celebriamo con questa canzone omonima di Elio Le Storie Tese.
Oggi è il primo giorno di scuola.
Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola. Il cortile è affollato e mi scappa la pupù. Sono molto emozionato, mi hanno messo in prima B. Forte la mia mano, che non sono amico di nessuno. Chi saranno i miei compagni? Quello lì meglio di no, lo conosco dall'asilo e mi sta sulle balle. E c'è pure la pediculosi, i capelli sono pidocchiosi. Potrebbe giocare,
deputato all'istruzione e alla formazione degli uomini.
Vabbè, noi ci portiamo avanti e facciamo gli auguri a chi sta per andare a scuola. Magari per chi sarà il primo giorno di scuola, ce ne saranno sicuramente più di qualcuno all'ascolto. È arrivato il momento della prima edizione del GR e noi ci sentiamo tra circa 6 minuti e parleremo della seconda buona notizia di oggi, qualcosa che ha a che fare con i ricercatori degli Atenei milanesi. E ci sentiamo tra pochissimo.
Got no human grace. Your eyes. Christmas. Now all I could do, love what was once so like you, but it's gone from your eyes. I better realize. Eyes without a face. Eyes without a face.
Sono le 6.38, questa è Radio Popolare, io sono Francesco Tragni, mentre invece state ascoltando Billy Idol con Eyes Without a Face, brano del 1983, che qualche collega di mia conoscenza definirebbe molto elegante, e sono in questo caso abbastanza d'accordo con lui. E vi avevo promesso prima una seconda buona notizia tratta dai quotidiani di oggi, e la prendiamo dalle pagine milanesi di Repubblica. È un po' lungo, nel senso che, vabbè, non leggerò tutto l'articolo, però si parla di premi per i ricercatori degli atenei milanesi, e il record che hanno fatto rispetto ad altri atenei. Dei 30 studiosi iscritti alle università italiane che quest'anno si sono aggiudicati l'IRC Starting Grant, che è il finanziamento europeo a sostegno di giovani con progetti di ricerca, 9 lavorano a Milano, prima fra le città del paese. E il primato accademico milanese, che è anche un primato lombardo, è una conferma del risultato dello scorso anno, quando i centri di ricerca avevano totalizzato 13 assegnazioni sulle 41 nazionali. Vi leggo i progetti, almeno per titoli, che hanno vinto questi premi, perché secondo me sono tutti progetti molto interessanti, che spaziano insomma dalla scienza alla medicina a magari l'economia. Il primo è della Bocconi: come le politiche contro la povertà vengono comprese dai cittadini. È il progetto di Lift Up di Giulia Giupponi, padovana di 37 anni, che affronta il tema della povertà nel lavoro. L'agenda analizza le politiche pubbliche che possono contrastare il lavoro povero in Europa, cercando di capire come i cittadini percepiscono i diversi tipi di politiche che possono sostenere i lavoratori a basso reddito. Il secondo ci porta in ambito medico: sclerosi multipla, lo studio che trova la cura nel passato della cellula. Poi si parla ancora di malattie e di come imparare a leggere i segni della malattia per curarla in tempo. È un programma che si chiama Alfred, che è il progetto di Claudio Conci, milanese di 33 anni, che ricorre alla spettroscopia ad annichilazione di positroni, vabbè, così è, per rilevare alterazioni biologiche minuscole in modo poco invasivo, e quindi un altro modo per evolvere dal punto di vista tecnologico. Il più originale però sicuramente è un progetto in bicocca: razzismo in Africa, il progetto che aiuta a capire la causa dei conflitti. Studiare il razzismo in Nord Africa attraverso uno studio sul campo. È un'idea dell'antropologa Marta Scaglioni, di 39 anni, che dice, questo è il suo virgolettato: l'idea nasce dall'urgenza di trovare un modello locale per definire la razza, un modello che andasse oltre quello americano basato sul colore della pelle. Quindi progetti secondo me molto interessanti, poi ne trovate di più a pagina, sono gli approfondimenti a pagina 6 dell'inserto milanese di Repubblica, e tra poco, come sempre più o meno a quest'ora, chiedo un po' il vostro parere per il nostro sondaggino. Vi anticipo che oggi si parla di cinema, quindi preparate il ditino per scrivere i messaggi al 331 6214013. Subito dopo questa Terra dove andare dal vivo, lui è Ivano Fossati.
Guarda intorno e non ha già più terra dove andare. Lui si guarda intorno e non ha già più terra dove andare. E a 18 anni un lavoro non lo cerca più, a 18 anni un lavoro che gli serve a fare. Se si guarda intorno e non ha già più terra dove andare. Se si guarda intorno e non ha già più terra dove. No. mare. Lui se guarda il cielo è un comitato centrale. Lui se guarda il cielo è un comitato centrale. Questione di stile, ah che disgrazia le questioni di stile. Lui si guarda intorno e non c'è un'ombra nella quale sparire. Lui si guarda intorno e non c'è un'ombra nella quale scomparire. No. Lui si guarda intorno e non ha già più terra dove. Lui si guarda i piedi e non ha scarpe adatte per continuare a ballare. Lui se guarda il cielo non ha santi a cui telefonare. Lui se guarda il cielo gli fa segno di andare.
Abbiamo ripescato Buon Tempo, che era uno dei dischi dal vivo di Ivano Fossati, nel periodo in cui ancora si facevano dischi dal vivo. E qui su Radio Popolare è arrivato il momento delle 6.45 in cui coinvolgo normalmente i nostri ascoltatori con un argomento tutto sommato anche oggi abbastanza leggero. Lo spunto è dato dalle tantissime notizie che riguardano poi la mostra del cinema. In particolare sono andato a prendere, oggi si parla di una serie che uscirà per Netflix che parla del mostro di Firenze, del regista Stefano Sollima. Il colpevole a 52 anni dal primo duplice delitto non ha un nome, la caccia al serial killer resta aperta e sapete che nonostante siano stati tanti indiziati, indagati, è ancora un mistero chi ha massacrato quelle 8 coppie nella campagna toscana tra il 68 e l'85. Il mostro quindi sarà questa serie di Netflix disponibile dal 22 ottobre che appunto racconterà questo lungo periodo, insomma un po' quello che è successo intorno alle indagini che hanno cercato di dare un volto a questo serial killer. Ma ovviamente io mi appoggio soltanto a questa per farvi intanto ascoltare una clip di un film famosissimo che si chiama Il secondo tragico Fantozzi, poi vi chiedo qualcosa, insomma.
Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni?
Scusi? Posso dire una parola io?
Ah, la nostra nerdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora?
Per me? La corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca!
Bravo!
92 minuti di applausi!
I famosi 92 minuti di applausi di Fantozzi che... tra l'altro ci sono due versioni di questo spezzone, quello in cui dice è una cagata pazzesca, quello che abbiamo sentito anche nella versione restaurata, e poi dove dice una boiata pazzesca. Vabbè, insomma, tutto per chiedervi, e adesso è il vostro momento in cui vi potete veramente sfogare e ci potete dire quelli che sono i film che non consigliate assolutamente, che magari degli amici vi hanno detto guarda questo film coreano è un capolavoro, vai a vederlo, voi siete andati e insomma era una roba assolutamente improponibile. Quindi se volete raccontarci di quelli che sono i film che in qualche modo sono stata una delusione, non necessariamente coreani, anzi no, però quei film che proprio non riuscite a digerire, che quindi sconsigliate ai nostri ascoltatori, scriveteci, è il momento di fare coming out. 331-6214013 il numero di SMS, Telegram e WhatsApp, o diretta @popolarenetwork.it l'indirizzo email a cui raccontarci quali sono i film assolutamente sconsigliati, che magari qualche mattone che però se ne parla bene ma voi proprio non sopportate. Ne parliamo subito dopo i Rattles. Questi li conoscevate? Sono i Rattles, sono chiaramente una parodia dei Beatles, creata dal comico inglese Eric Idle dei Monty Python negli anni 70, visto che comunque i Beatles già non c'erano più. Poi in realtà trovate dei video divertenti in cui per esempio George Harrison si cimenta nel suonare insieme a loro in alcuni brani. L'album da cui abbiamo ascoltato questa Love Life, che è ovviamente una parodia di All You Need Is Love, si chiama The Rattles, come loro stessi. I vostri messaggi a questo punto. Vi ho chiesto prima quali sono i film che secondo voi sono, diciamo, un po' sopravvalutati, ma comunque in generale che non consigliate assolutamente, nonostante magari siano osannati dalla critica. E lo spunto è arrivato un po' dal fatto che il Festival di Venezia funziona un po' così, no? Che ti dicono: ah, quel film lì che è uscito, vai a vederlo, assolutamente mattone polacco di 3 ore e mezza. E uno dice: vabbè, anche potevo utilizzare meglio queste 3 ore e mezza della mia vita. Però voi avete cominciato a scriverci al 331-6214. Leggiamo qualche messaggio. Per esempio Alejandra cita 2 film. Allora, su uno, oppure un aneddoto personale, Lezioni di piano, il primo, l'altro è L'ultima tentazione di Cristo. L'ho raccontato anche altre volte, è la più grossa sola che mi sono presa comprare la colonna sonora dell'Ultima tentazione di Cristo, pensando che fosse l'ultimo disco di Peter Gabriel. Parliamo di 1988, grosso modo. Poi, questo ascoltatore che non si firma cita Trainspotting 2, e qua, vabbè, anche qui c'è da dire che i seguiti non sempre sono all'altezza degli originali, a volte addirittura non c'entrano nulla ed è un'etichetta appiccicata sopra. Per esempio, Il tempo delle mele 3 non c'entra niente con gli altri due, semplicemente in Italia hanno deciso di sfruttare il fatto che ci fosse Sophie Marceau, quello è un altro film che metto sicuramente tra i film assolutamente trascurabili. Poi Ale, tutti i film di Ozpec, non lo sopporto, è una palla al piede, poi tutti quelli di Van Damme orripilanti, due cose completamente separate. Infatti dice: lo so che non ci azzeccano niente insieme, ma è così. A questo punto Alessandro, poi ancora Paolo: i film di Paolo Villaggio sono una stronzata pazzesca, e La corazzata Potionkin è naturalmente un capolavoro. Quello spezzone di Fantozzi battezza la decadenza che ha la lunga portata a Trump e Meloni. Mamma mia, Paolo, veramente. Va bene, è la tua, sicuramente la tua opinione che qua riportiamo e rispettiamo. E poi ancora, due film veramente brutti: The Brutalist, Adriano Brody, bravissimo, ma un film sconclusionato con salti di trama inspiegabili e scene fuori dal contesto. Il Gladiatore 2, orrendo, e basta. E questo era Marco da Sesto. Ancora i vostri messaggi tra pochissimo. Adesso ascoltiamo anche un brano di Mina. Questa si chiama L'ultima occasione. Canzone contenuta in un disco molto particolare del 1965 che si chiama Un'ora con loro, oggi si direbbe uno split, nel senso che suddiviso tra due artisti, ai tempi era un po' meno comune per un 33 giri, magari per i 45 giri era più fattibile, e si chiama Un'ora con loro e appunto vedeva metà canzoni di Mina e metà di Giorgio Gaber, sì, c'era questa suddivisione molto particolare, si trova il disco, non è così raro. Prima di leggere i vostri messaggi, che leggeremo dopo il GR delle 7, volevo leggervi l'ultima buona notizia di oggi. La vittoria di Harvard: Trump violò la legge bloccando i fondi, virgolettato. Sostanzialmente, ricordate forse qualche tempo fa che Trump aveva bloccato, congelato miliardi di dollari di fondi per la ricerca in nome della lotta all'antisemitismo. La sentenza potrebbe non essere quella definitiva, perché la giudice Alison Burroughs della Corte Distrettuale di Boston ha dato questo colpo alla campagna del tycoon volta a rimodellare con la forza l'istruzione superiore, insomma sostanzialmente ha bloccato questa decisione di Trump dichiarandola illegittima, quindi vedremo, continua la battaglia in tribunale tra Harvard e la prestigiosa Università degli Stati Uniti e il presidente americano. Quindi un'altra buona notizia, ma tra poco torneremo a parlare di quelli che sono i film che non consigliate assolutamente, subito dopo la pubblicità ed il GR, quello brevissimo delle 7, quindi direi che tra massimo 5 minuti. Ci risentiamo qui su Radio Popolare.
Ospiti, state per vedere una dimora meravigliosa. Quanto vi invidierei se non fosse che è mia. Questa è la mia sala del riposo. Questa è dove dormo quando non riposa. Questa è la mia stanza vista al lago, che si vede in me quando nuoto nel mio lago.
Bravissimo!
Questa è la mia sala per il pranzo. Questa è la mia sala per quello che avanzo. E ora giù per questa scala scura, che si vede te nella sala di tortura. Qui è dove soggiornano gli insorti, se non hanno sorte per essere presi morti. Questa è la mia sala preferita, c'è l'entrata e non l'uscita. E chi striderà trombettiero, la la la.
Sire.
Questa è la mia maschera di ferro. Questa è la mia pala con la quale interro. Questa è la mia vergine di Norimberga. Dalle terga sento uscire odori strani.
Oh, scusate.
Questa è la mia forca da passeggio. Questa è la mia gogna che si chiude peggio. Questa è la mia ruota scassa ossa. Ora è vuota, non è rossa. La diventerà bombettiero, la la la. Suona fiero, la la la. Copri il suono delle voci col tuo suono battagliero. Bombettiero, la la. Tenete le paure, chi vuole provare queste mie torture? Vieni cembalista petulante, salteraio, pifferaio, e alla fine te trombettiero, la la la. Suona fiero, la la la. La tua voce non la fare più sentire al tuo bel sire. Trombettiero, la la la.
Uno dei progetti più folli e articolati di musica per bambini, questo capolavoro, album ormai di una decina d'anni fa, che contiene questa canzone che si chiama Trombettiero. Sono un capolavoro, in realtà fa riferimento al fatto che all'interno sono indicati una serie di lavori un po' particolari, come il trombettiero appunto, oppure c'è lo squilibrista, il bigliettaio, e l'arbitro, la calappiatopi, insomma vari lavori. E tra l'altro questa canzone qualcuno l'ha anche riconosciuta, è stata poi riadattata e da qualche anno è la sigla di Bollicine, che conduco la domenica pomeriggio. Ma torniamo adesso ai vostri consigli, anzi sconsigli, potremmo chiamarlo così, cioè quelli che sono i film che non consigliate assolutamente. Già un po' li abbiamo dati questi sconsigli nello spezzone precedente, ma sono arrivati tantissimi messaggi al 3316214013 che adesso volevo leggere insieme a voi. Balla coi lupi, provato 2 o 3 volte a vederlo, mi addormento nei primi 15 minuti. La leggenda del santo bevitore, ma forse solo che mi hanno obbligato a vederlo alle medie, tanto per cambiare, capire, sarà meglio il libro. Questo è Stefano. Poi, tutti i film... shame on you. Questo lo aggiungo io. Tutti i film con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Una serie infinita di scazzottate ridicole e noiose, film decisamente sopravvalutati. Fabio, no, non sono d'accordo. Per me La La Land, una vera sola, noioso come pochi, incomprensibili i riconoscimenti che ha avuto, e questa era invece Milena. A proposito dei supervalutati, uno su tanti, La grande bellezza di Paolo Sorrentino, inopinatamente osannato. Per me è uno spottone estetizzante dalla trama inconcludente, un'analisi fragile e tardiva dell'Italietta odierna. Molti film italiani degli anni 70 scandagliavano molto più incisivamente la società contemporanea, peccato perché il cast era notevole, ma incastrato in un meccanismo dove poteva entrare di tutto, creando un fastidioso ingranaggio di intrattenimento. State prendendo appunti, perché insomma, quando vi propongono un film, magari potreste a questo punto dirgli no, ma l'ascoltatore ci aveva sconsigliato di vedere questo film, quindi non lo vorrei vedere. Poi andiamo avanti, ancora messaggi a 3316214013. Non ci crederai, ma io detesto proprio i film di Fantozzi. C'è già un altro, anche prima. Il Tè nel deserto, Piccolo Buddha, La mia Africa. E poi ancora Face Off e Killing Zoe, inutili. Questo è Antonio. E questo è un altro ascoltatore sorprendente, almeno insomma, visto che sono tantissimi che apprezzano questo film, Blade Runner. Tre volte ho provato a guardarlo e tre volte mi sono addormentato. Aggiungo tutti i film di Kevin Costner. Quindi se ci sono dei film che sono una boiata pazzesca per voi, è il momento di sfogarvi qui su Radio Popolare 3316214013. Tra poco leggiamo ancora qualche messaggio prima dell'ultimo articolo che vi leggo quest'oggi. Adesso però gli Shins, queste New Slang.
Godspeed, all the beggars are done. They all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine? To me, like when I did dance like a queen of the eyesores, and the rest of our lives were fed well.
Il primissimo disco degli Shins, Inverted World, 2001, quasi 25 anni, insomma, facciamo uno speciale su questa band, insomma una delle mie preferite in assoluto. Sono americani, vengono pochissimo in Italia, ho avuto la fortuna di vederli, per fortuna l'unica volta che sono passati da Torino, credo fosse il 2021 o giù di lì, era periodo pandemia, insomma. Ci chiedono ancora, vabbè, chi erano quelli che cantavano della sigla di Bollicine, si chiamano Musica per Bambini, scritto tutto attaccato, il brano era Trombettiero. E invece per quanto riguarda i vostri messaggi relativi ai film che non consigliate assolutamente, La Casa in Fiamme, film spagnolo uscito quest'estate, una commedia veramente brutta, questo ascoltatore ci scrive questo messaggio. Mara, io sono grande fan di Jim Jarmusch, ma I morti non muoiono mi è sembrato una cacata. E poi Il cielo sopra Berlino proprio non mi è piaciuto. Arg, l'ho detto. Gli amanti del Pony Nord, questo non so cosa sia, Ultimo tango a Parigi, mi sono addormentato, scrive Davide. Maurizio, i film di Sorrentino non li digerisco. Oh, diciamolo, insomma. Tiriamolo fuori. La grande bellezza è una cacata pazzesca, scrive una schifezza. Luciano, io citavo solo Fantozzi prima, dice ho retto 10 minuti. E poi Forrest Gump, un film di un'idiozia suprema, sempre Luciano. Cristina, un film deludente, è l'ultimo film di Guadagnino, ma tutti i suoi film mi sono piaciuti tanto, Queer invece mi ha deluso. Sandro, tra i miei incubi ricorrenti, la visione dei buchi neri di Pappi Corsicato, visto una trentina di anni fa. Un popular opinion, i film di Fritz Lang, dei capolavori per i loro tempi, è innegabile contributo alla storia del cinema, ma assolutamente inguardabili al giorno d'oggi, spesso guardati solo per darsi arie da un grande intenditore. Vai, linciatemi, scrive Dario. No, non ti linciamo, perché probabilmente ci sono più ascoltatori che sono d'accordo con te. I film di Lantimos, vabbè, lui è stato osannato recentemente, quindi Clara si scaglia contro il regista, non mi ricordo se è greco o qualcosa del genere. Poi tutta la saga di Sharknado, sono riusciti a farne 7, pazzesco come fanno a spendere milioni di euro per queste boiate. The Grey, 2 ore di lupi a pezzi e uomini a pezzi, questa era Silvia. E ancora qualcuno che non ha apprezzato C'è ancora domani con Paola Cortellesi, film decisamente sopravvalutato, dalla morale assai discutibile e dalla trama inverosimile. E questa era Lucia. Gli ultimi messaggi li leggiamo tra pochissimo, sempre da quel album che citavo prima, Un'ora con loro, quello split tra Mina e Giorgio Gaber. Questa è Dopo la prima sera, che è ben prima del teatro canzone, una canzone appunto che ha scritto l'artista milanese.
Dopo la prima sera non ti avrei lasciata più, i nostri occhi l'avevano capito e si davano già del tu. I nostri occhi avevano capito e si davano già del tu. Non ci credevo all'amore all'improvviso, ma un tuo sorriso ha cambiato qualcosa in me. Dopo la prima sera non ti avrei lasciata più, i nostri occhi l'avevano capito e si davano già del tu. I nostri occhi avevano capito e si davano già del tu. Non ci credevo, non credevo ai miei occhi, spesso ho mentito, ma con te non è stato così. Dopo la prima sera non ci siamo lasciati più, i nostri occhi avevano ragione se si davano già del tu. I
nostri occhi avevano ragione se si davano gade.
Vabbè, un po' per completisti, però insomma, dopo la prima sera Giorgio Gaber, quando ha questi testi così, è molto poetico, però tutto sommato, infatti Dante, l'ascoltatore Dario scrive: ma che poesia è? I nostri occhi avevano capito e si davano già del tu. Dante, levati. Non so se sei ironico, però a me piaceva comunque questa canzone, appunto 1965, o datatissima, del resto c'ha 60 anni, però così magari qualcuno piace anche svegliarsi alle 7:17 con questa. Prima dei vostri ultimi messaggi che leggerò tra pochissimo, l'ultima segnalazione che vi do oggi, sapete che poi in fondo alla nostra conduzione cerco sempre di darvi anche qualche stimolo più legato agli spettacoli, eventi che stanno per arrivare. Il 10 ottobre al Blue Note ci sarà Simona Molinari, che non è un'artista conosciutissima, sebbene abbia fatto anche qualche Sanremo, ma porta in scena questo spettacolo. Leggo appunto dall'intervista su Corriere, pagina 13. Con una band di sole donne presento lo spettacolo La donna è mobile, uno show di teatro canzone che non vuole essere femminista ma femminile. Omaggio Mina, Gabriella Ferri, Mercedes Sosa, Nina Simone e Billie Holiday, raccontando la genesi di alcuni dei loro successi e il ruolo di ribelli nel mondo della canzone, a proposito di teatro canzone che citavamo prima con Giorgio Gaber. L'intervistatore, che è Fabrizio Guglielmini, le chiede: da 10 anni vive a Milano, qual è il rapporto con la città? Milano è una metropoli che definirei per ambiziosi, cioè per persone che vogliono realizzare i loro desideri. Dico spesso che sono nata a Napoli, cresciuta all'Aquila, diventata donna a Roma e finalmente una persona a Milano. E poi le chiedono: lei però ha partecipato 4 volte a Sanremo, 2 volte in gara e 2 volte come ospite. Per un artista quel palcoscenico è un'esperienza unica, risponde Simona Molinari. Poi si può discutere del significato buono o cattivo di popolare, ma certamente esibirsi davanti a milioni di persone è rimasto nella mia memoria. Quindi Sanremo come trampolino, come modo anche per portare delle musiche un po' diverse dal solito, come sono quelle un po' jazzate di Simona Molinari, che adesso ascoltiamo con La felicità e poi i vostri messaggi.
Di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Da una sorta di indolenza, mi vesto, mi spoglio, mi rimetto a letto. Io la mattina sono già a lutto. Io senza te non sarò più la stessa. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto.
La felicità.
La felicità.
E dalla felicità di Simona Molinari a dei messaggi un po' meno felici, perché riguardano ore che avete perso per guardare dei film che non vi sono piaciuti, che è un po' così l'argomento del sondaggino di oggi, l'ultimo, visto che sarà l'ultima conduzione che facciamo appunto prima dell'avvio del palinsesto invernale ufficiale, ritorno di Presto Presto a partire da lunedì alle 6. Uno dei film che mi è piaciuto di meno in tutta la mia vita è stato Titanic. Nick, ci sta, va bene. Luke, invece, Optek e Sorrentino, quasi sempre autoreferenziali e meri esercizi estetici. E poi I segreti di Brokeback Mountain, poteva essere un bel film, ma si è perso dalla metà, questo è Giovanni. Pinocchio di Benigni, oddio, sono veramente d'accordo, anche non è l'unico film di Benigni che io metterei in questa lista di film assolutamente da evitare. E poi Giuseppe, L'attimo fuggente, e sono convinto che chi ne parla bene lo faccia per puro conformismo. E poi insomma, questi i messaggi penso di averli esauriti. Comunque, se volete abbiamo ancora qualche minuto in cui ci potete scrivere al 331-621-4013. Adesso, parlando di film, volevo innanzitutto ricordarvi che domenica ci sarà l'ultima manche della gara di colonne sonore di serie televisive a bollicine alle 17.35. Raccontarvi che uno dei miei guilty pleasure in realtà è vedere, ma non per tutti i film, soprattutto per le commedie degli anni 70-80, chi ha scritto la colonna sonora. Molto spesso era per esempio Piero Umiliani, c'erano anche gli Oliver Onions. L'altra sera vedevo Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio con Lino Banfi, e la colonna sonora era degli Oliver Onions in quel caso. Oliver Onions che hanno scritto anche Orzo Way, che è una delle colonne sonore delle sigle, anzi di serie televisive che preferisco. Ne ascoltiamo un pezzettino, questa è Orzo Way.
Ragazzo, vai e non fermarti mai. La notte scenderà. Il freddo arriverà. Ma non pensare che tutto sia contro te.
Ricordo anche che potete votarle le sigle su bolliblog.com. Comunque noi ci sentiamo domenica alle 17.35, non più lunedì, perché come dicevo prima questa è la mia ultima conduzione, ci ritroveremo probabilmente più avanti, però insomma lunedì ricomincia insomma il palinsesto invernale, ricominciano diverse trasmissioni, poi sul sito di Radio Popolare trovate già il palinsesto della settimana prossima, che poi vi terrà compagnia fino a giugno. Ciao, tutti i film sopra i 100 minuti, questo è Salvatore, qualsiasi cosa di Checco Zalone, Gretto e di infimo livello, questo è Fabio, vabbè, Orzo Way inarrivabile, anche il ricordo, perché forse il telefilm non era un granché, se lo rivedete oggi almeno. La grande bellezza, Due palle, dice Paola, e un'altra ascoltatrice che è d'accordo, che dice Intellettualoide, sempre relativo alla grande bellezza. Ho mollato a metà Il silenzio degli innocenti, ciao da Luisa. E poi, vabbè, grazie per queste due settimane. E, poi, ecco, i vari film di Banfi, Vitali, Fenech, Dottoressa in caserma, Professoressa sexy e compagnia, sono delle robe immonde. Lo squallore assoluto. Vabbè, ma mica te li devi guardare tutte le sere, 10 minuti ogni tanto ci può anche stare, mia opinione. Ma Orzo Way l'hanno inciso su tavolette di pietra, qualità audio che neanche gli MP3 96K. Guarda, controllerò i suoi 45 giri a casa se è così. Mulholland Drive, anche questo è un altro film che non è piaciuto al nostro ascoltatore Marco. Basta, non c'è più tempo, è quasi ora del giornale radio, che tra meno di un minuto, anzi, c'è la pubblicità, però insomma ci stiamo per lasciare. Io sono Francesco Tragni, ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito, che hanno scritto in tutti questi giorni, e ci sentiamo sicuramente domenica alle 17.35 e poi nel palinsesto nuovo dalle 16.30 con Bollicine. Le aperture probabilmente tornerò prossimamente. Chi può dirlo? Intanto buon venerdì, buon fine settimana e fate i bravi.